Capitolo 9. La riforma della Chiesa. Paragrafo 1. Verso una riforma ecclesiastica. L'intreccio fra potere laico e potere religioso. Noi oggi sappiamo distinguere fra autorità religiosa della Chiesa e autorità politica dello Stato. Per gran parte del Medioevo, invece, non ci fu una chiara distinzione fra il potere laico e il potere religioso. Al contrario, i due poteri erano così strettamente legati fra loro che finivano per confondersi e sovrapporsi. Fin dal tempo di Carlo Magno, vescovi e abati appartenevano al gruppo ristretto dei grandi del regno ed erano spesso coinvolti in compiti di governo. Gli imperatori, dal canto loro, consideravano la difesa della Chiesa come un preciso dovere dell'impero e anche per questo, a volte, nominavano i vescovi o intervenivano nell'elezione dei papi. Comportamenti amorali e corrotti. Perciò, per lungo tempo, l'investitura dei vescovi da parte degli imperatori non destò scandalo né particolare meraviglia. Pareva altrettanto naturale che si comprassero e si vendessero le cose sacre, come, appunto, la carica di vescovo, che era molto desiderata perché dava potere e prestigio e spesso veniva ceduta in cambio di denaro. Non suscitava particolare indignazione neanche il fatto che a volte i vescovi vivessero con donne e che i preti di solito si sposassero e avessero figli. Del resto, l'obbligo del celibato, cioè il divieto di prendere moglie, valeva solo per monaci e vescovi. Per i preti diventò obbligatorio soltanto nel 1059. Si diffonde una nuova sensibilità religiosa. Ma nel corso dei secoli X e XI cominciò a diffondersi fra il popolo cristiano una nuova sensibilità religiosa. Furono riscoperti aspetti del Vangelo da tempo trascurati e si cominciò a pretendere che gli ecclesiastici avessero comportamenti corretti, rigorosi, degni di veri seguaci di Cristo. Fu in questo periodo che il commercio delle cose sacre prese il nome di Simonia, da Simon Mago, che cercò di acquistare dall'Apostolo Pietro il potere di far miracoli, e il matrimonio dei preti fu chiamato Nicolaismo, dal nome di una setta di eretici nominata nelle Sacre Scritture. Si levano richieste di riforma. Fra i vescovi indegni e corrotti, molti erano di nomina imperiale. Perciò parecchi cristiani si convinsero che la causa principale dei mali della Chiesa fosse proprio l'intervento degli imperatori e delle altre autorità laiche nelle cose di religione. Da più parti si cominciò a chiedere una riforma ecclesiastica, vale a dire una profonda trasformazione della Chiesa che la liberasse dal potere laico e la rinnovasse nel suo interno. Alla guida del movimento riformatore si posero i monaci del monastero benedettino di Cluny, una cittadina della Francia. I monaci di Cluny alla guida del movimento di riforma. Nel 910, 12 monaci benedettini, aiutati da un pio e potente signore, fondarono a Cluny un monastero che dipendeva direttamente dal Papa, non dai signori laici né dai vescovi locali. I monaci di Cluny misero al centro della vita monastica la preghiera, in particolare la preghiera per i defunti, e la pratica della carità cristiana. A tutti diedero l'esempio di una vita austera, basata anche sull'osservanza di alcune regole di comportamento, come la sobrietà nel vestire, la moderazione nei pasti, il rispetto del silenzio durante l'intera giornata. Nascono nuovi ordini monastici. Il modello monastico di Cluny ebbe un enorme successo. I monasteri si moltiplicarono a centinaia. Verso la fine dell'undicesimo secolo ce n'erano in Europa quasi 1400. In questo periodo l'abate di Cluny era, dopo il Papa, il personaggio più importante della cristianità occidentale. I monaci cluniacensi diedero vita a un vero ordine, cioè una comunità religiosa organizzata, che divenne sempre più potente e giunse ad influenzare anche l'opera di alcuni papi. All'ordine di Cluny si aggiunsero presto nuovi ordini benedettini che operavano per una riforma della Chiesa, come quelli dei Cistercensi, dei Certosini, dei Camaldolesi. I movimenti riformisti laici. Accanto al clero riformatore si schierarono anche gruppi di laici che chiedevano un profondo rinnovamento spirituale della Chiesa e il ritorno alla povertà e alla semplicità delle primitive comunità cristiane. Verso la metà del secolo XI, ad esempio, si formò a Milano un movimento popolare che gli avversari chiamarono sprezzantemente Pataria, dal nome del locale mercato degli stracci. I patari, cioè gli straccioni, chiedevano che il clero si comportasse in modo degno del suo alto compito e si rifiutavano di ricevere l'Eucarestia da sacerdoti sposati o indegni. Molto vicino al movimento della Pataria fu Anselmo di Baggio, il futuro Alessandro II, un papa riformatore che combatte energicamente la simonia e il concubinato.